Su Radio Fly si conclude oggi il ciclo di speciali che abbiamo dedicato al progetto Come a Casa, genitorialità in carcere, ideato e sostenuto dall'Associazione Girotondo Intorno al Sogno in collaborazione con la Casa Circondariale di Arezzo, Cartusia Edizioni, l'Associazione Cinofila Le Impronte e l'Associazione Progetto Kairos. Ne parliamo in questo ultimo appuntamento con la dottoressa Edi Marrucchi, psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Girotondo Intorno al Sogno. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno.
E con Elisa Mengozzi, che è istruttrice cinofila, e con lei appunto parleremo dell'importanza della pet therapy proprio nelle attività previste dal progetto. Elisa, buongiorno, benvenuta su Radio
Fly.
Allora, in questi giorni, dottoressa Marrucchi, noi abbiamo, tra l'altro Elisa la vedo accompagnata proprio da una delle protagoniste, vero Elisa?
Sì, lei è Alchimia, una delle due Labrador che ci hanno accompagnato nel progetto finora.
Ecco. Allora, dottoressa Marrucchi, noi in questi giorni abbiamo parlato di come è nato il progetto, di come si è lavorato, come è stato strutturato. Vorrei in questa ultima giornata parlare e approfondire bene la funzione poi di questo progetto. Abbiamo parlato di questi bambini che improvvisamente si trovano con un genitore, il padre o la madre che magari è detenuto in carcere, quindi si trovano lontano da un genitore. Come si aiutano questi bambini a colmare questo vuoto o quel senso anche di colpa di cui avete parlato nei giorni scorsi?
Sì, il fatto che un genitore sia detenuto costituisce un vero e proprio trauma per i bambini, per il bambino, ma è un trauma anche per la famiglia, quindi anche per la madre e per tutte le persone che ruotano intorno al bambino. Il momento dell'arresto è proprio uno strappo, quindi questo strappo segna un prima e un dopo nella vita della famiglia, quindi del bambino stesso. In particolare nei bambini quello che vediamo è che si instaura un ribaltamento della percezione della legge. Pensiamo nell'immaginario collettivo, che cosa vediamo nei cartoni, nei fumetti, nei film, che a un certo punto arrivano i buoni, la polizia, che arresta il cattivo e lo mette in carcere. Però nella mente, nel cuoricino di un bambino, il genitore non può essere il cattivo e quindi inizia a avere una percezione completamente fuori dagli schemi di riferimento valoriale che aveva appreso, per cui a un certo punto, se il genitore non può essere il cattivo, allora i cattivi sono i poliziotti, per cui diventa tutto complicato anche il riferimento che ha poi, no, valoriale alla legge. Che cosa facciamo noi? Sempre attraverso il gioco, naturalmente, e soprattutto coinvolgendo gli adulti di riferimento, la polizia penitenziaria e gli educatori. Facciamo in modo di far distinguere i bambini, quindi di porre una divisione tra l'azione e l'essere. Il fatto che il padre o la madre abbiano commesso un'azione sbagliata, al di là della questione se il genitore sia innocente oppure colpevole, di questo noi non ci occupiamo, noi non sappiamo niente della storia appunto giuridica delle persone che incontriamo, al di là di questo però noi facciamo in modo che il bambino capisca che c'è una divisione fra l'azione e l'essere, quindi se il papà o la mamma hanno commesso un'azione che era sbagliata, stanno pagando per quello, però non significa che siano persone cattive, per cui il fatto anche che lavorando con la polizia penitenziaria ci sia una sorta di alleanza fra il poliziotto che è lì che segue i colloqui e il genitore fa sì che il padre e la madre siano di nuovo allineati sull'asse della legge, per cui piano piano i bambini riescono anche a superare quella sorta di difficoltà che era data da un cortocircuito proprio interiore. Faccio anche degli esempi, c'era ad esempio una bambina che aveva sviluppato sviluppato una forte fobia rispetto proprio alla divisa, quindi quando incontrava per strada carabinieri, poliziotti, vigili, aveva proprio degli attacchi di panico, quindi proprio della crisi di ansia forte, e non poteva andare a trovare il padre perché non riusciva. Ecco, dopo già il primo incontro, quindi durante il secondo incontro, questa bambina è corsa incontro a un agente di polizia, si è attaccata al collo e ha proprio detto: mi porti da papà. E questo poliziotto è rimasto veramente commosso da questo. Quindi i bambini hanno bisogno di una chiave di lettura, perché il trauma, una caratteristica del trauma è quello di non poter essere detto a parole, non ci sono parole per descrivere questo vissuto. Proprio per questo noi abbiamo puntato molto anche su questi aspetti non verbali, appunto la potenza della metafora della fiaba, la musicoterapia e la pet therapy. Quindi questo intanto è un primo punto per noi molto importante. Poi il senso di colpa, come hai ben sottolineato, il senso di colpa c'è sia da parte del genitore detenuto sia da parte del bambino, perché il bambino che non conosce la verità, quindi il bambino che non sa effettivamente quello che sta accadendo, si immagina che tutto quello che accade, quindi l'assenza del genitore, sia legato a qualcosa che ha fatto di sbagliato, per cui non è degno dell'amore del genitore e tende a chiudersi in se stesso. Questo può avere due effetti, quello di una grande rabbia verso il genitore o quello di un aspetto più di sottomissione. Però quello che noi vediamo è che nel momento in cui il bambino piano piano riesce a cogliere questa verità, e questa verità, essendo proprio dell'ordine di un trauma, bisogna stare attenti che si sveli piano piano, perché un bambino disse proprio questo: la mamma mi ha raccontato la verità tutta insieme e nel mio cuoricino non c'entrava, è stato troppo. Quindi questa verità che si svela piano piano in realtà poi permette anche di comprendere che non c'è una responsabilità rispetto a quello che sta accadendo, ma c'è la possibilità di vivere comunque questa esperienza in maniera diversa. Resta dolorosa, perché comunque resta difficile, però c'è una chiave nuova e i bambini questo lo colgono, tanto che, per fare un altro esempio, una bambina a un certo punto, finalmente, quando riesce, era molto arrabbiata col papà che nemmeno le telefonava, quindi sei al lavoro ma non ti importa niente, nemmeno nel giorno del mio compleanno mi hai chiamato. Piano piano, quando si svela questa verità, arriva al colloquio con una bambolina e poi chiede al papà di giocare con questa bambolina e coinvolge non la madre ma il poliziotto, e quindi crea tutto un luogo in cui il poliziotto aiutava il papà a prendersi cura di questa bambolina. Quindi si vede come nel momento in cui hanno una chiave per poter risignificare tutto questo, in realtà i bambini poi ci sanno fare qualcosa. Certo. E questo
a parte i bambini, il lavoro è anche sui genitori, sul genitore che è detenuto, sull'altro genitore. Il lavoro è comunque riguarda tutta la famiglia.
Sì, riguarda tutta la famiglia, questo è fondamentale, e quando possibile abbiamo coinvolto anche gli assistenti sociali piuttosto gli psicologi che magari seguono i bambini, e addirittura gli insegnanti, tramite naturalmente gli assistenti sociali e gli psicologi. E questo è importante, perché ciò che limita tanto è il senso della vergogna, cioè questo profondo vissuto di vergogna, per cui si tende anche a non dire quello che sta accadendo. Noi quello che spieghiamo bene sia ai genitori sia ai bambini è che non si tratta di non dire perché oddio oddio che vergogna, si tratta di tutelare qualcosa di molto intimo che è dell'ordine familiare e che non può essere dato in pasto a tutti. Quindi anche qui c'è la possibilità di dare una lettura diversa, nuova, perché quello che noi diciamo è attenzione a come si dice e a chi si dice, perché è qualcosa di prezioso, di molto intimo, e come tutte le cose preziose, personali e familiari, bisogna stare attenti a prendersene cura, e è importante la scelta delle persone con cui si condivide tutto questo.
Ecco, allora, in questi giorni, proprio ieri, come la dottoressa Marrucchi ricordava, si è cercato, poi si è messo in pratica il progetto attraverso degli strumenti, la fiaba, il sogno di Cora, che poi è anche il titolo che abbiamo dato a queste, tre interviste, la, musicoterapia e la pet therapy, Elisa. Come, si è lavorato facendo, in qualche modo anche diventare vera Cora, la cagnolina protagonista dell'albo illustrato.
Sì, il fatto che la protagonista del libro fosse già in partenza un cane ci ha aiutato molto perché poi rimando sul personaggio che in qualche modo arriva in pelle, peli e ossa e prende l'attenzione in questo caso dei bambini è stato un buon aggancio. Noi abbiamo lavorato con il cane sia con i bambini durante i momenti dell'accoglienza, dell'arrivo nelle sale di attesa, in attesa del colloquio appunto, sia poi con i genitori detenuti. Con i bambini è stato molto interessante vedere come anche soltanto trovare un cane lì gioioso, ben disposto verso di loro, pronto ad accoglierli, scodinzolante, un po' fuori contesto volendo, perché rispetto all'ambiente che di solito è abbastanza istituzionale, per ovvi motivi, quindi è serio, ha dei tempi scanditi, delle procedure molto scandite che servono a tutela dell'incontro. Il cane è stato un elemento di rottura molto forte che ha dato ai bambini modo di rileggere alcune delle procedure che vivono durante le loro settimane, durante le loro visite, in maniera un po' sempre uguale e un po' anche subendole in alcuni casi, come diceva poi Eddie.
Ecco, e con i genitori come si è lavorato?
Con i genitori abbiamo sfruttato i momenti di incontro durante dei gruppi di parola, in cui i genitori hanno avuto modo di raccontare qualcosa di loro. E il cane è stata quella presenza amichevole, anche lì non giudicante, che li ha riportati anche in molti casi ad un quotidiano fuori dal carcere, perché molte di queste persone a casa hanno un cane o comunque ce l'hanno avuto, o se non hanno un cane, un altro animale, che lì invece non hanno modo di avere, non riescono a interagirci, ad avere anche quei benefici accessori rispetto all'animale di coccola, di scambio, di contatto, quindi un contatto molto fisico. E poi il fatto di avere lì un cane è stato uno spunto in più di un'occasione per parlare di sé senza parlare in prima persona. Abbiamo visto che molti detenuti si rivolgevano al cane. Facendogli delle domande, non so, sei preoccupato? Ti vedo un po' triste, oggi non mi sembri proprio in forma e quello dava modo a noi poi di andare a riprendere queste considerazioni durante gli incontri e ad approfondirli fin tanto che loro erano disposti a mettersi in gioco. Il cane fa un'altra cosa molto interessante, soprattutto con i detenuti, perché è un momento più intimo rispetto a quello che c'è con i bambini, che è per ovvi motivi è più dinamico, più giocoso, e cioè ci dà una lettura rispetto allo stato d'animo, perché sia Zucca che Alchimia sono due cani preparati per individuare all'interno del gruppo la persona che in quel momento è più fragile, è più in ansia, ha bisogno di un supporto e per andare in maniera autonoma da questa persona a offrire una zampa. Quindi questo è un elemento molto
È
interessante.
incredibile, c'è un'esperienza così che ti ha colpito in maniera particolare che velocemente ci vuoi ricordare, Elisa?
L'esperienza più carina è stata con Zucca, in realtà non con Alchimia, che è un cane molto più dinamico, molto più vivace, Alchimia è molto docile, che è riuscita a fare breccia su un detenuto che invece era molto chiuso, molto impostato, con Alchimia era sempre stato un po' sulle sue. Zucca a un certo punto ha detto no, adesso io so che tu hai bisogno di me e quindi vengo e con la sua insistenza, il suo modo, la sua faccia buffa è riuscita a farsi accettare e da lì ha dato un punto di svolta per questa persona.
Bene, allora in chiusura, dottoressa Marrucchi, quali sono gli istituti penitenziari coinvolti dal progetto al momento?
Su questo progetto legato alla genitorialità, gli gli istituti di Toscana ed Umbria, mentre su un piano nazionale abbiamo firmato un protocollo di intesa proprio col DAP, quindi il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quindi con il Ministero, e forniamo un supporto di ascolto psicologico a tutto il personale penitenziario a livello nazionale. Abbiamo un numero verde dedicato, una mail dedicata e appunto tutta una rete di professionisti che sono pronti a rispondere a queste necessità. Questo viene fatto in collaborazione con l'Osservatorio Violenze e Suicidi e stiamo anche lavorando, facciamo un lavoro di ricerca che è coordinato dal professor Simone Zacchini, sia per l'area trattamentale che appunto per questo aspetto di supporto psicologico.
Quindi diciamo che il lavoro comunque va avanti nonostante l'emergenza sanitaria. Ecco, questo è...
Sì, in questo momento non stiamo entrando all'interno proprio delle carceri, però c'è tutto un lavoro che stiamo continuando a fare proprio col personale penitenziario.
Grazie, grazie alla dottoressa Edi Marrucchi, grazie ad Elisa Mengozzi, grazie anche ad Alchimia che ogni tanto ha fatto capolino nella nostra diretta Facebook. Grazie, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Grazie.